Arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla Radiazza. Allora Serena, buongiorno, come cominciamo oggi?
Allora buongiorno Gianni, dobbiamo dare una buona notizia, ancora una volta siamo sempre sul pezzo e riguarda Quarto. Non so se ricordi, sentimo la settimana scorsa.
Abbiamo sentito prima tutta la storia di Umberto che ha appassionato veramente tutti. Sì. E tutti insieme siamo riusciti a farlo tornare a casa, ma abbiamo un altro problema da risolvere, ve lo ricorderete, no?
Chi
è intervenuta? La nipote?
La figlia. Mamma ha 80 anni, anche lei, la casa occupata. Intervenimmo subito insieme al deputato Borrelli e ci sono delle novità importanti.
Abbiamo Borrelli al telefono. Borrelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la novità è che io sono alla Quarto, starò lì tra pochi minuti perché venerdì dopo l'azione sia di nota da parte dell'amministrazione comunale, sia pubblica e di moral suasion nostra, sia di dissenso sociale da parte degli abitanti della zona, gli occupanti abusivi che avevano preso la casa di questa signora di 85 anni, che voglio ricordare non sta bene vivere con la bombola d'ossigeno, ha lasciato la casa a lei regolarmente assegnata, cioè non c'è nessun dubbio su questa cosa, confermata anche dall'amministrazione comunale, e stamattina l'amministrazione comunale dovrebbe ricevere dai carabinieri le chiavi che sono state consegnate e poi darla alla signora. E questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che sembrerebbe, oggi lo vedremo, che gli hanno distrutto la casa, quindi sarà un po' come la signora Carlotta, non potrà rientrare immediatamente nella sua abitazione.
Un po' la figlia
Carlotta,
ne parlammo l'anno scorso, Gianni.
L'altra signora,
la signora di Pizzo Falcone, distrussero l'appartamento.
È successo anche a Umberto, no? Non gli hanno distrutto l'appartamento, però hanno portato via delle cose.
L'appartamento di Umberto non è stato totalmente distrutto, ma ha avuto una serie di danni che lui stava sistemando quando sono andato.
Ecco. Invece qui pare che abbiano proprio distrutto addirittura.
Pare che abbiano devastato tutto.
Tu sei già arrivata a Quarto? Perché poi
io arrivo tra 5-6 minuti.
5-6 minuti e magari ci fai sapere sul posto.
Ti faccio sapere subito tutto, con un messaggio.
Dai. La notizia è che siamo riusciti con il contributo di tutti, anche del sindaco
Sabino,
dell'amministrazione, ma soprattutto il fermento popolare, perché qualcosa sta cambiando.
Anzi,
insomma.
Francesco, sottolineiamolo questo, che c'è stata massima solidarietà nei confronti delle vittime di questa storia.
Sì,
no?
Cosa che prima non avveniva, anzi si aveva prevalentemente paura, addirittura consenso nei confronti di chi faceva queste cose, perché è stato considerato sempre un andazzo, i più prepotenti facevano quello che gli pareva, cosa che io trovo intollerabile, e devo dire questo modello Quarto potrebbe essere un modello anche da esportare nel resto d'Italia, anche perché siamo riusciti a evitare, cosa che era stata prevista, l'intervento dello sgombero in modo forzato da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, che è sempre, se deve avvenire avviene, però insomma è sempre, se è possibile risolverlo in modo non violento è sempre meglio.
Bene.
Allora, grazie Francesco, chiamaci appena sei arrivato a Quarto.
Vogliamo
sentire la voce della
signora.
Come si chiama la signora, la mamma di Anna? Mi sfugge.
Non c'è il nome.
Non ce l'ha mai dato.
Con Anna.
Bene, ci sentiamo tra poco. Allora, buongiorno a tutti, 0816363 se volete intervenire come sempre, ma anche 339-666-9990 se volete mandarci il vostro buongiorno. Certamente andare in onda quando accadono delle cose che sconvolgono tutti noi da nord a sud, ma credo insomma anche oltre, no? È veramente molto difficile, perché la sensazione che poi abbiamo è sempre la stessa, quella di dover ripetere sempre le stesse cose. Sì. Ovviamente stiamo parlando di Giulia Cecchettin, sapete già tutto, e allora stamattina con Serena ci domandavamo: dobbiamo parlarne, non dobbiamo parlarne, c'è qualcosa che possiamo aggiungere, qualcosa che possiamo fare, che cosa abbiamo deciso poi alla fine? Di parlarne, no?
Di parlarne, Gianni, però mi permetto, insomma, adesso
ci arriviamo dopo.
Sì, è il momento di cambiare qualcosa, però.
Ecco, cambiare qualcosa. Abbiamo letto tanti post di tante donne, uno in particolare mi ha colpito, le ho anche scritto, spero mi risponda, anzi Leonardo, se tu hai il numero di Rosalia Porcaro, buongiorno Leonardo, buongiorno Toni Molà, perché Rosalia Porcaro, sempre presente, l'attrice, no? Ve la ricordate tutti, fantastica, sempre presente a tutte le manifestazioni contro la violenza sulle donne. Ieri, dopo aver appreso la fine di Giulia, ha scritto: non chiamateci più per partecipare ai convegni e alle iniziative contro la violenza di genere. Non vogliamo che finisce tutto con un video, un mazzo di fiori e le letture. Fate qualcosa di concreto, lo vedete che non basta? Fatelo subito, non vogliamo più vivere in questa società. Rosalia ha detto: non mi chiamate più a fare concerti, le letture, l'indignazione pubblica, le lacrime. Credo che sia il pensiero di tante donne questa mattina,
Io sono assolutamente d'accordo. Infatti non ho scritto niente, neanche un post, perché onestamente siamo anche un po' stanchi.
Anche io. È chiaro che è giusto ricordare Giulia attraverso le immagini che la vedono sorridente, felice. Molto spesso nelle foto Giulia è accanto al suo assassino, al suo carnefice.
Assolutamente, che è l'ex fidanzato Filippo.
Il famoso bravo ragazzo.
Esatto.
Ecco. Quello che colpisce sono pure questi bravi ragazzi, no?
Guarda,
tutti
Gianni,
questi bravi ragazzi non hanno tatuaggi, non hanno crespi, non hanno orecchini, non hanno nessun tipo di segnale che ti faccia sembrare uno sporco, cattivo e assassino. È incredibile. Ne parliamo pure con voi se volete, quindi 0816363663, ma anche 339666 9990. Mettiamo la sigla, Mola, vai, metti la sigla, vai.
Allora, che piacere che mi fai a sta con me tutte le mattine, non vedo che l'ora di parlare.
Buongiorno a tutti, oggi che giorno è? Neanche me lo ricordo.
Oggi è lunedì 20 novembre.
Se ne sta andando pure novembre, vagliù.
Che piacere che mi fai.
Allora, non cominciate a capire male, ragazzi. Avere tatuaggi non è sinonimo di essere un delinquente. Io ho fatto una battuta e cercavo di essere ironico, proprio perché qualcuno invece pensa il contrario, amica mia, Diciamo a capirci, perché altrimenti non ne usciamo più.
Non c'è stanna novità.
Allora, 339-666-9990. Ecco, l'amica mi ha scritto: ok, scusa, ma vi pare che io debba spiegare? Cioè, secondo voi, io sono uno che pensa che veda uno col tatuaggio e dica: chi sei, un delinquente? Forza! Dai! Regaleremo il giubbino di Maradona, sono finiti, Serena, non ancora?
No, alcuni sono rimasti, ce ne sono ancora.
Ma quanti
pochi,
ancora ne abbiamo? Pochi. Ne abbiamo fatti solo 3, altri 10. Allora riusciremo ad arrivare al 25 novembre, no? Che è il giorno, diciamo, brutto e triste che ci portò via Diego. Il finale della sigla da cantare insieme. Minuti e torniamo. 0816366.
Marte.
Allora c'è Maria che voleva salutarci, credo. Maria, buongiorno. Maria, ciao.
Ciao Gianni. Ciao, Maria, niente, Gianni, stamattina ci stavo aspettando come tutte le mattine.
Grazie.
Però ti visto poco più bellino stamattina. Avete cambiato studio?
Sì, abbiamo cambiato lo studio, per cui siamo tutti in piedi, in grande forma, così vedete che non siamo corti e chiatti.
Più importante pure, uno studio più importante.
Studio molto importante, ci vedete anche più belli, ci vestiremo anche più belli. Insomma, adesso compreremo, ci rifaremo tutti quanti il guardaroba, hai capito? Appena finisco vado a comprare nuovi abiti, tu tieni un negozio di abbigliamento per mano per casa, no?
No, io sono una casalinga disperata.
Mannaggia, vabbè, se devi buttare qualcosa chiamami,
non ti preoccupare.
Pure se sono abiti da donna non c'è problema, l'importante è che siano colorati. Grazie Maria, buona giornata, ciao. Allora, meno male che ogni tanto ci facciamo una risata. L'abbiamo trovata Rosalia Porcaro, ci tenevo ad averla in onda. Rosalia, buongiorno. Rosalia,
ciao,
buongiorno.
Buongiorno a te.
Rosalia, hai scritto tutto?
Cosa?
Hai scritto tutto in un post.
Sì,
Sì, ho scritto tutto in un post dopo una giornata di dolore, veramente di dolore, perché quest'ultimo femminicidio mi ha sconvolto, in quanto non immaginavo che in una fascia di quell'età e anche culturalmente di quel livello potesse attecchire anche lì questa amore patologico che stiamo vivendo in questo momento nostro, in questa società. Mi ha molto abbattuto il fatto che si trattasse di un giovane anche colto, il cosiddetto tra virgolette bravo ragazzo, e oltretutto una ragazzina che veramente stava solo per raggiungere il suo obiettivo. Insomma, è intollerabile, credo che adesso veramente ci vogliano meno parole e solo dei fatti, e cioè agire subito nelle scuole, portando almeno, ma forse un'ora al giorno, di educazione ai sentimenti, per stigmatizzare quell'atteggiamento morboso che parte dal controllare, e perché si deve fare qualcosa. È dilagante, è una cosa che io credo che forse veramente questa immagine di questa ragazza strappata proprio al calore della famiglia, al suo futuro, smuoverà molte cose.
Hai detto tutte, no, io ti ho lasciato, no, a parte il fatto che hai detto tutte cose che abbiamo pensato subito, no?
Sì.
Ventenne, quindi manca dire il futuro sarà diverso. Adesso abbiamo giusto, questo vuoi dire in realtà, no? Famiglia colta, ragazzo,
sì,
studente,
infatti.
Perché siamo portati ad associare questi crimini ad ambienti molto spesso, no?
Non questi ambienti, ecco. Esatto.
Quindi
esattamente, e bisogna capire che bisogna intervenire sui maschi, bisogna intervenire su questa cultura, e non è giustificare i maschi, ma aiutare anche questi, aiutarli per salvare le ragazze, perché proprio è più di un'emergenza, è qualcosa che fa, io non lo so da dove viene, da dove esattamente, ovviamente c'è una cultura patriarcale, lo sappiamo tutti, però bisogna arginare assolutamente questo.
Noi siamo d'accordo con te, anche alla scuola e con l'educazione, l'educazione sentimentale. Io ho incontrato stamattina un papà che è all'edicola, dove mi fermo sempre, che mi ha detto subito, ma io non ho dormito.
Ti sento male perché c'è un'altra voce che sento.
Vabbè, aspetta, forse abbiamo. Adesso mi senti? Adesso mi senti? Penso di sì.
Sì, adesso.
Ti dicevo, questo padre mi ha confidato di non aver dormito stanotte, perché anche la figlia è fidanzata con un ragazzo che è perfetto, studia e tutto il resto, e lui mi diceva questo: stanotte non ho dormito perché non so più quale sia il ragazzo giusto per mia figlia, non so più.
È questo.
Rosalia, grazie per questa tua testimonianza.
grazie a te.
Buongiorno. Ciao Rosalia, allora
grazie,
Rosalia
ciao.
L'ha scritto forte e chiaro: non chiamatemi più a fare nessuna manifestazione, perché il tempo delle chiacchiere è veramente finito. Abbiamo qualcun altro? Borrelli intanto è arrivato a quarto, dai, andiamo da Borrelli, poi facciamo un po' di musica. Pronto, buongiorno.
Sì,
buongiorno.
Gianni, io sto, mi senti?
Sì, ti sento.
Allora, io sto con la signora Pollastro, con il nipote e la figlia, che sono venuti qua. Ovviamente la nostra preoccupazione, stiamo aspettando di adesso di avere la consegna delle chiavi da parte dei carabinieri e del sindaco, la preoccupazione che sembrerebbe esserci è che i danni dell'abitazione possano essere notevoli, e quindi che non sia possibile, a differenza del signor Monfrego, immediatamente entrare all'interno della casa.
Non può rientrare a casa sua subito, perché evidentemente hanno distrutto proprio tutto, dal bagno, penso, ai mobili e tutto il resto. Quindi è inabitabile. Sì, la nipote, mi passi?
Sì, ti passo il nipote, sì. Poi se vuole parlare anche la signora Pollastro, che sta qui a fianco al nipote, che l'hanno accompagnata insieme, perché la signora ovviamente...
Si chiama, qual è il nome della... Come si chiama la signora Pollastro di nome?
La signora, come si chiama? Anna.
Anna, ok.
Anna, aspetti, passo prima il nipote e poi...
Sì. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, tu invece come ti chiami? Scusami, così ti do un...
Antonio.
Ah, Antonio, quindi tu sei il nipote, giusto?
Sì.
Quindi la nonna non può entrare in casa perché gliel'hanno distrutta tutta quanta. Tu sei entrato a verificare nell'appartamento?
No, ancora dobbiamo entrare.
Ok, e quindi Borrelli ti ha passato...
Però
sì,
da
dimmi.
Quello che diciamo, abbiamo sì. visto esternamente settimane fa, che comunque... ci facciamo un'idea, perché tutto l'arredamento è tutto quando buttavi giù per le scale.
Ah.
Abbigliamento, biancheria, arredamento mobili, letto, cucina, tutto buttato per le scale. Tutto.
Quindi Antonio, scusami, adesso cosa state aspettando? Che vengano a capire cosa
succede? Fermi giù, sì, stiamo aspettando che arriva il sindaco con le forze dell'ordine per consigliare le chiavi dell'appartamento.
Perfetto.
E poi dopo
vedi
all'interno cosa
e poi, quindi non okay. siete riusciti ancora a entrare, però una cosa è certa, mobili e abbigliamento buttato per le scale come se fosse munnezza, insomma, invece erano le cose di tua nonna, magari di una vita intera. Senti, la nonna è accanto a te?
Sì, sì.
Vuole parlare? La vogliamo salutare e incoraggiarla se ha voglia, eh?
Se riesce ve la passo.
Vai, vediamo, ma giusto per...
Proviamo.
Ecco. Anna, no? Si chiama?
Sì, così ha detto Borrelli.
Mm. Buongiorno, aspetta.
Signora Anna, buongiorno.
Buongiorno.
Su con la vita che tra un po' rientrerà a casa sua. La metteranno a posto.
Io sono anziana. Come vedete voi come devo mettere questa situazione.
Certo.
Ecco, sono stato 40 anni in questa casa.
Ecco, la stanno risolvendo, perciò ho voluto salutarla per dirle che tra un po' lei tornerà a casa sua, magari diamo tutti una mano, ha capito?
Sì.
Un abbraccio forte da tutta la città, da tutti quanti.
Abbiate pietà, una madonna anziana.
È finito tutto, sta arrivando il sindaco, le forze dell'ordine, metteranno a posto la casa, se c'è bisogno daremo una mano anche noi come facciamo con tutti, ha capito?
Va bene.
Un abbraccio forte, nonna Anna, ciao. Ecco, allora, e lo dicono affari spenti.
Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare. Settembre ti cambia l'umore e sento ancora addosso le tue mamma. E sento ancora addosso le tue mani, ti vedo mentre guidi affari spenti, vite fragili come origami, ed era tutto lì in quei pochi istanti, il mistero di cercarsi. Sono una delle tue donne deluse. Settembre, nessuno ti serba rancore. Nella stanza un bicchiere rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette rossa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. E sento ancora addosso le tue mani, ti vedo mentre guidi affari spenti, vite fragili come origami, ed era tutto lì in quei pochi istanti, il mistero di cercarsi. Settembre, di te cosa mi rimane, perché sono ancora nostre le nostre promesse mai rese. Sento ancora addosso le tue mani, ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti, ah, ah. Vite fragili come origami, ah, ah. Ed era tutto lì in quei pochi istanti, il mistero.
Allora Elodie che è stata a Napoli, grande trionfo, due serate sold out, ma proprio Napoli va pazza per Elodie, devo dire.
Ma lei ha dimostrato di andare pazza per Napoli, anche perché si è presentata con la maglia di Maradona, con la maglia del Napoli, ha ringraziato Napoli, però lei lo ha sempre detto di avere un legame con la città. Poi Gianni, bisogna anche dire che ha chiesto un minuto di silenzio per Giulia Cecchettini proprio a Napoli.
Ecco, però adesso dovete, dobbiamo, anzi dopo poi approfondiamo, dobbiamo anche noi uomini soprattutto chiedere di più di un minuto di raccoglimento. E tornando alla storia di Quarto, come sempre, no, il grande cuore della comunità della Radiazza, è arrivato un messaggio di qualcuno che si propone, dice: fatemi sapere di cosa ha bisogno la signora Pollastro, vediamo che cosa abbiamo nei nostri depositi, non vogliamo essere pubblicizzati o altro, girate il nostro numero alla famiglia, vediamo cosa possiamo fare. Allora io intanto abbraccio il signor Luigi, adesso aspettiamo che la signora riesca a tornare a casa sua e a fare l'inventario di quello che manca, di quello, ma secondo me non troverà proprio nulla. Grazie, torniamo tra un po'. Grande musica su Radio Marte. 9.44 in questo momento su Radio Marte, torniamo tra poco. Marte. E adesso grazie a voi un po' di infotraffico. Ciro, buongiorno, che succede, dove
ciao,
sei?
Gianni, ciao, buongiorno. Allora, per Napoli il traffico parte da Castellammare in direzione Napoli, A3, Napoli, Salerno, Pompei, Napoli.
Bene, bene, grazie.
Ma non solo lì, stavo avendo messaggio che la città è tutta bloccata, non ci sono vigili. Fateci sapere
ma quelle
qualcosa.
Auto tre corsie da stamattina alle 7:30.
E quindi forse si sta bloccando poi tutto, sì, il resto, ovviamente, sì, quelle, sì, che devono prendere le rampe d'accesso alle autostrade. Grazie Ciro per questa infotraffico. Allora giovedì sentiremo, probabilmente non si sa fino a giovedì che succede, la mamma di,
esatto, di Andrea Settembre,
Andrea Settembre, che stuvaglione che ci avete segnalato, ha bisogno di una mano, pare, no?
Sì, perché sì, lui gareggia X Factor.
Il televoto è importante.
Assolutamente sì, ci sono i live, non so se hai seguito tutto quello che è successo con Morgan eccetera,
tutto
bene,
il resto, la povera
bene.
Michelin tirata in ballo su sta storia di Ivan Graziani, avrà sbagliato, però Morgan, però, noi ti vogliamo pure bene. Però insomma è anche una ragazza di un'altra generazione, sarà stata distratta, perché nel disco di con la pesce, di Martino c'è un inedito di Ivan Graziani. Ivan Graziani che dovremmo passare qualche volta, non so se ve lo ricordate, Lugano addio, Agnese dolce Agnese, meravigliose. Che cosa c'è adesso? Allora, Alberto sempre?
Sì. Pronto?
Alberto,
pronto?
Buongiorno Alberto, sì, infotraffico, sì, continua su Radio Marte, sì, la radio che vi tiene informati,
sì, ciao,
dimmi,
ciao,
tutto.
Sì, sì. Sì, ciao Gianni, dimmi, scusami, tutto. Sono anche se ho un navigatore, sento malissimo.
No, non ti... dimmi, sì.
Io comunque ho lasciato Napoli perché è impossibile, praticamente io giro perché faccio un test, faccio il tecnico, e quindi praticamente ho lasciato Napoli, ho preferito andare sulle zone di Caserta e poi magari torno a Napoli più tardi.
Quindi è
ma
tutto bloccato stamattina, allora
ma
è bello.
Gianni, è impossibile, Gianni, è impossibile. È impossibile, Gianni.
E da che cosa, guarda, dipende non si sa, va bene.
Gianni, io pure ieri sono stato a Napoli, è incredibile. Sì. Non c'è un benedetto dirigile, non c'è un benedetto dirigile. Ho fatto la zona di Mergellina e fuori grotta, gli ho mandato anche un messaggio, ma mi credi, siamo già incivili a camminare, innanzitutto, a guidare. Poi le macchine fermate in doppia fila.
Guarda, io ieri, ma, sera, guarda, ieri sera ero a Mergellina, quindi so tutto quello che,
no,
che è
di
successo.
Io di mattina, c'è anche una fila.
Pure ieri sera, pure ieri sera, grazie guarda, tanto. Allora
bene,
noi
Gianni,
da okay, X Factor passiamo ad Amici. Serena, che cosa sta accadendo ad Amici?
Allora, ad Amici c'è questo concorrente Petit, che in realtà si chiama Salvatore Moccia, e da quando è entrato all'interno della classe praticamente canta sempre napoletano e in realtà, facendo una ricerca anche dai vari articoli che sono usciti, lui ha origini napoletane, ha giocato come calciatore nell'Avellino Calcio, quindi ha proprio un legame con la nostra città.
Quando ha cantato questa canzone?
Ieri
pomeriggio. Sentiamo, vai.
Si ha visto fatto nato, quello che hai fatto a me, somma da festa acciso, sapevo perché, perché in coppa sta terra fermano come a te, non c'è una sta per onesto come a me, fermano, tu sei una mala fermano, chi so chi hai fatto piangere.
Dai, non male, dai, la pronuncia mi sembra precisa.
Femmana, tu si pecci una fibra, mentre si cade l'anima, che non posso più cambiare.
La cantavano i ragazzi? Non ho visto la puntata ieri, la cantavano?
Lui, tra l'altro non solo la cantavano, ma lui canta sempre napoletano, questa è la cosa bella.
Ma è il nipote di Nadia Rinaldi,
esatto,
l'attrice,
Gianni,
che tra l'altro ha un ruolo in Subterranea Eterna che ho visto su Netflix. Quindi Evagliuno cantavano insieme a...
Sì,
Appetit. Chissà perché poi sia Appetit.
Perché ha la mamma francese.
Ah, io avevo pensato Appetito, no, il Pulcinella nostro. No, ho chiesto troppo. Questo era Amici, c'è il singolo di Petit che vi facciamo ascoltare, eccolo, vai.
Titta, titta. Erano due ragazzi.
ragazzi soli nella spiaggia, le feti di faccia lo guarda. Lui la bagna con l'acqua, poi dopo le passa, ritorna col vestito bianco. Sembra gli anni 90 con la gonna larga, io Betty lo sai che non cambio. Stanno bene senza stare accanto. E non capisco come fai, la voglia non passa, nessuna cabriolet col vento in faccia. Non so poi come fai, quando vai da un altro, che ho scritto le iniziali sopra questo asfalto. Ma io mi sa se era, so male se non viene. Ma scrive una da voto, cagna me parole, la ciuga vita era. Tu dimmi ma che fai, 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 fai. Non chiedo come stai, 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 stai. Scrivi me una da storia, viva una me coria. Perché mo te ne fai, 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 fai. Poi si accende il club, non pensarci dove. Tra queste persone tutti sono questo nome. Poi pure quando piove non guardo le ore. Quando lei sta qua versa ancora un'altra dose. Guardiamo da luce vire l'anima. Ma ne ritto sempre ma non chiagnerò. Ballando a palune cagna bacino. Poi mi chiedo perché no. Sto male se non viene. Ma scrive una da volta, cagnami parole, la ciega. Tu di mamma che fai, 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 fai. Non chiedo come stai, 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 stai. Scrivi me una da storia, viva una me coria. Perché mo te ne fai, 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 fai. Around you, see what you think. Well, you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on air and every cloud is cloud nine. You get your kicks playing stupid tricks, but I found another crush. You got me now, game set a match. Don't seem to be no catch. I don't think you'll drive me to the wall. Ooh. We go out at night and the world starts feeling right. She don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. Yeah. Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine.
La grande musica su Radio Marte. Adesso abbiamo qualcun altro al telefono, Leonardo.
Sì, abbiamo Amelia.
Amelia, buongiorno. Tu ci hai dato una cosa molto, ci hai detto una cosa che nessuno aveva detto ancora. C'è un concorso pubblico, forse?
Sì, stamattina sì. C'è un concorso ci sono due turni, poiché dovevo accompagnare mia cognata, i treni hanno fatto ritardo, non siamo partiti più perché già a monte da Ponte Cagnano ci sta un problema di comunicazione attraverso insomma le linee ferroviarie. Poi ho sentito per radio che c'era confusione, noi volevamo andare con la macchina, però poi tutto questo adesso è, abbiamo ripensato il tutto.
Dove si stanno svolgendo questi concorsi, diciamolo?
Alla mostra d'Oltremare, alla mostra d'Oltremare. Quindi, se va su internet, ma non è solo oggi, è pure domani, dopodomani, ci sono diverse date. Mi fa meraviglia come le istituzioni non abbiano informato.
Forse sì, non abbiamo letto, hai fatto bene a dirmelo che a mezzogiorno devo tornare a casa e sai che cosa trovo?
Sì, allora.
Vabbè, mi fermerò.
I partecipanti so che erano tantissimi.
Me ne vado al Vomero, perché al Vomero mi dicono che è tutto libero oggi, perché poi succede così quando una parte della città è intasata, altri quartieri si liberano. Grazie veramente, Amelia. Abbiamo qualcun altro al telefono, 0816363.
Non ci hanno detto.
Meglio così, che vogliamo fare adesso, Serena? Allora, su Petit qualcuno ha detto non creiamo falsi idoli, non è questo granché, ma chi l'ha creato i falsi idoli? Abbiamo evidenziato e raccontato che c'è un mezzo napoletano a Amici e un napoletano conclamato a X Factor che andrà a settembre. Come sta andando? Io non seguo.
Sta andando molto bene, sta andando fortissimo, piace tanto e quindi insomma noi giovedì sentiremo proprio la mamma Gianni, diciamolo già. Sentiremo lei e parleremo di settembre del suo percorso.
Parleremo di settembre. Allora noi torniamo tra pochissimo, se avete bisogno 0816363.
Marte. Yeah, I look for drama. Yeah, I'm chasing karma. See some things that other people can't see. Yeah, I'm motivated, yeah, I'm underrated. Watch the imitators look alike.
This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage? Is it just a mirage? For drama, yeah, I'm chasing karma. See some things that other people can't see. Yeah, I'm on a mission, I don't need permission. Living like I'll hit 103.
This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage?
Is it just a mirage?
Try. In the sky you will fall. it's no money making crime, but a lot of good wine. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly. You will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing and you can do everything. And no matter what you say, it's true.
Allora 0816363636, se avete bisogno di noi, la radio e Radio Marte. Buongiorno da Gianni Simioli, da Serena Licalzi. Questa
buongiorno
è la Radiazza. Allora, abbiamo qualcuno al telefono, Leonardo? Perché ovviamente appena abbiamo sentito la voce di nonna Anna vi siete scatenati, no? Che volete dare una mano a nonna Anna? Siamo troppo belli, guardate, questa
sì,
comitiva veramente ha creato qualcosa di pazzesco.
Vero.
Allora, guarda, ditemi che cosa dobbiamo fare, grazie. Serena, dicevi?
No, io stavo, in realtà sono aperta la pagina di Amici di Maria De Filippi.
Appunto, devi dirla questa cosa.
Certo.
Facciamo un battibecco simpatico che è molto molto forte il battibecco. Allora
diciamo che abbiamo parlato,
sì,
di Petit. Lui è romano, canta in napoletano, ha fatto anche un singolo con l'inciso in napoletano.
Sì, sì.
Molti ci avete scritto anche di Lil Jolie.
Hanno ragione,
certo,
hanno ragione, perché
vero,
abbiamo parlato di Andrea Settembre,
è
di
vero.
Petit. E perché tu non vuoi citare una poi che è del casertano?
No, io non è che non la voglio citare perché è il casertano.
Citala.
Io la cito, Lil Jolie, che è di Calvi Risorta, ma perché non canta in napoletano, perciò io non
vabbè,
ho...
Vabbè, che c'entra, Serì, scusa,
vabbè, non
canta in napoletano,
pensato,
è di Calvi Risorta. Se abbiamo fatto l'elenco dei nuovi che sono tra nei vari talent,
andava
è
fatto
giusto. Allora, io da stamattina, mannaggia me che io ho sbagliato a parlare, guardate. Allora, io ho fatto la battuta, ho detto il fatto dei tatuaggi,
sì,
no? Perché
sì,
è venuta fuori che questi bravi ragazzi di 20 anni poi...
tanto bravi non sono.
Tanto bravi non sono, perché insomma in qualche maniera hanno assassinato l'ultima e Giulia, prima ancora, no? La nostra...
L'altra Giulia Tramontano, come no?
L'altra Giulia... Io ho fatto una battuta, c'è un'ascoltatrice che vuole con me il confronto, ma il confronto su cosa se non ho mai detto quello che ho detto?
Ma infatti io non...
Che tipo di confronto vuoi? Tu hai capito che io fossi serio? Io ho fatto una battuta, era una cosa per dire che tante volte ci fidiamo delle apparenze, pensiamo che un ragazzo sia un bravo ragazzo perché non c'ha l'orecchino o non c'è il collo tatuato. Questo ho detto, che confronto vuoi se io non ho detto quello che tu hai capito? Perdonami, vuole confrontare?
No, stavo leggendo i messaggi.
Sei citato quello che te ne voglio il confronto? Allora,
sì, stavo leggendo.
Chi vuole la pizzetta, chi vuole cornetta, signore, vuole il confronto su una cosa che io non ho detto e non posso confrontarmi? Allora, chi abbiamo al telefono?
Allora, abbiamo Vincenzo.
Allora.
Vincenzo?
Ciao, buongiorno.
Che ci vuoi dire, Vincenzo?
No, volevo dire a voi che io tutte le mattine sto facendo la strada che va da Miano al Frullone. Gianni la sa quando andava a lavorare lui a Kiss Kiss.
Sì.
Il problema è questo, che scendendo trovi dei motocicletti che entrano fuori dalla curva e prendono con la macchina. Cioè, ragazzi proprio spietati, c'è da fare avviso. A dire a questi ragazzi che la mattina vanno a lavorare, vanno in ospedale, che non hanno lasciato fuori la striscia continua. Ma sono dei pazzi proprio esagerati, posso andare 3 volte alla settimana, stamattina un ragazzo mi veniva di fronte alla macchina.
Ho capito,
cioè,
ho capito, fanno i sorpassi e quindi la strada
a
non
salire,
è...
io scendo, sì già, io
è
scendo.
Come se fosse una strada di montagna, se ho capito bene qual è, no?
La strada
è
tua, sai, no, da mia Cappella Canciano,
sì,
la
sì,
sai
sì,
bene,
sì,
no?
Sì, sì, come no, la conosco benissimo, quindi scendono e ovviamente...
loro salgono, sì, io scendo, loro salgono proprio di mattina, fuori a strisce, è una cosa... che non va, se da fare un appello a Sivo, io non si stanno accorti che qualcuno ci rimane.
Sì, dovrebbero fare anche delle sonore multe, sequestri di patenti, bisogna.
Tanto
si è capito che qua c'è bisogno del famoso Mastro Giorgio. Grazie per Vincenzo, l'abbiamo già sentito, sì. Abbiamo qualcun altro da sentire, l'amico che voleva dare una mano. A nonna Anna. Va bene.
Sì, allora. sì, purtroppo è così. Tra l'altro, Gianni, continuando sulla scia napoletani, sempre da amici c'è Gaia, che è una ballerina che è di Napoli, della provincia di Napoli.
Abbiamo una bella squadra anche in queste edizioni. Allora, 10:14, adesso andiamo in pubblicità, poi vogliamo sentire Imperatore.
Esatto.
Tornare su quest'altra brutta storia. Abbiamo aperto con Rosalia Porcaro, sentiamo Imperatore, e poi Serena, devo dirti che da ieri, no, tu hai fortemente detto quella, perché non facciamo,
esatto.
Secondo me dobbiamo lanciarla questa.
Sono d'accordo, subito la dobbiamo lanciare.
Due minuti e torniamo da
Marte.
Allora adesso abbiamo, chi abbiamo? Borrelli, buongiorno.
Sì, Gianni.
Allora, per quanto riguarda la signora Pollasto, giusto, non vorrei sbagliare il cognome, Francesco?
Sì, noi siamo dentro l'abitazione, sì. Siamo qua col sindaco di Quarto.
No, ma la signora Pollasto, il cognome è giusto?
Sì, è giusto.
Allora, adesso mi direi che cosa avete trovato in casa. Intanto noi abbiamo trovato tantissimi generosissimi che vogliono contribuire con mobili, addirittura una
allora, la casa è distrutta, la casa è distrutta e nel giro di 20 giorni, perché l'occupazione è avvenuta l'ultimo giorno di ottobre, oggi siamo al 20 novembre, e la casa è stata completamente distrutta. La signora ovviamente si è sentita male, sta seduta adesso, hanno buttato via pure tutte le sue cose personali, le sue ricette per le medicine, cioè un atto di violenza inaudito. Però io qua sto proprio col sindaco di Quarto, che sta verificando la possibilità di fare un intervento anche come amministrazione comunale per venire, perché la signora è la legittima assegnataria, senza se ma lo passo subito in diretta.
Ho capito bene, anche le mura sono state compromesse, i servizi tecnici.
Buongiorno
sindaco. Allora, abbiamo sistemato Umberto, grazie anche al vostro supporto. Adesso però tocca alla signora Anna. La situazione è disastrosa in casa?
Eh sì. Sostanzialmente in pochi giorni avevano già messo a ferro e fuoco lì per l'intera abitazione. E fortunatamente siamo arrivati giusto in tempo per poterla non solo per riconsegnare l'immobile, ma chiaramente adesso adotteremo procedure d'urgenza per cercare di alleviare quanto è accaduto, perché sostanzialmente l'immobile si trova non in situazioni particolarmente precarie.
Allora, però dicevo a Borrelli, no, che tanti nostri ascoltatori si sono fatti avanti, addirittura un'azienda di trasporti, di traslochi, si offre eventualmente, è un bel gesto, no? Se eventualmente la signora Anna ha bisogno di mobili e di altre cose che purtroppo sono stati distrutti, quindi glielo faccia sapere, magari le passiamo il numero di questo ascoltatore, ma tanti vogliono dare una mano proprio a riempire di nuovo quelle stanze della casa di nonna Anna, anche se ovviamente lei era legata ai suoi mobili, no? Poi una signora anziana, sindaco, lo sappiamo, una signora anziana è legata alle sue cose, di una vita, quindi purtroppo quelle non possiamo restituire, però le faccia sapere che c'è tanta gente che vuole darle una mano. Mi dica, sindaco, mi scusi.
No, io prima di tutto ringrazio, perché c'è stata una grande filiera istituzionale, oltre che una grande solidarietà da parte diciamo della grande cittadinanza attiva, non soltanto del territorio quartese, ma anche di tutta la provincia di Napoli.
Infatti.
Chiaramente ognuno, adesso non abbiamo ancora esaurito il nostro compito, continueremo a fare la nostra parte a livello istituzionale per cercare di alleviare, diciamo, anche perché ricordi di 40 anni non... E sarà difficile farli ritornare.
Sì, però
ma si può fare un censimento delle case occupate nel comune di Quarto? Avete un'idea di dove andare a colpire? Se vi sono state segnalate altre cose simili?
No, attualmente non ci sono altre situazioni di occupazione abusiva. Noi avevamo avuto nell'arco di circa
Pronto?
Sindaco, pronto? L'abbiamo perso, vabbè, ma comunque abbiamo detto quello che dovevamo dire. Adesso che cosa succede?
Allora,
adesso abbiamo il nostro imperatore, il nostro Gennaro Imperatore. Gennaro, pronto?
Buongiorno a tutti.
Gennaro, buongiorno. Io stamattina, figurati, questo programma per me, voglio dire, non dovevamo trattare il tema Giulia perché siamo stanchi di parole, no? Ma da più parti arriva questo messaggio: basta, siamo stanchi di parlare e di contare le vittime. Ora la ministra poco fa ha detto...
Sì Gianni, la ministra dice che le madri devono educare i figli maschi. Parliamo della ministra Roccella, che è la ministra della famiglia con delegato.
Tu hai sentito l'appello lanciato dalla sorella di Giulia? Poi ti lascio la parola.
Assolutamente sì.
Lo faccio sentire, aspetta, lo faccio sentire anche se ce l'abbiamo, datemi un ok, lo faccio sentire a quelli che l'hanno perso. Beh, un messaggio tosto, durissimo, vai.
Il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge. Bisogna prevedere dell'educazione sessuale e affettiva in maniera da prevenire queste cose. Bisogna finanziare i centri antiviolenza in modo tale che se le persone debbano chiedere aiuto siano in grado di farlo. Grazie. E per Giulia vi chiedo, non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto.
Sentiamo, vai.
Gianni, io da quanto voi mi chiamate per intervenire in qualsiasi situazione o disputa sociale delle violenze, ho sempre detto che la prima analisi da fare è l'educazione sessuale della scuola. Penso che questo tutti sono d'accordo.
Ma l'abbiamo detto lo diciamo da anni.
Però attenzione, insieme all'educazione sessuale della scuola, noi dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni, come anche quelle dei 30-40 anni, non hanno ancora capito la reale evoluzione della donna nella storia. Noi non pensiamo alla donna dell'antichità, ma oggi il ruolo della donna è cambiato, non è cambiato l'uomo, non è cambiato il maschio. Oggi l'uomo della donna, la donna oggi ha un ruolo paritario, cioè come ha paritario nel sentimento, nell'amore, nella sessualità, in tutto. Non dipende più da questi forsennati che uccidono, non dipende più da questa violenza maschilista. Il maschio non l'ha capito questo. Allora è bene portare all'educazione nella scuola, è bene intervenire su una famiglia che ormai mi sembra un po' derelitta. Esatto. Noi dobbiamo trovare delle nuove situazioni all'interno della coppia genitoriale, non solo, e nella scuola, dove si insegnano i principi fondamentali del rispetto della donna nella sua evoluzione. Noi parliamo ancora di una questione medievale, parliamo ancora...
Senti Gennaro, scusami, mi interessa farti questa domanda, ma siamo ancora una società patriarcale? Perché
ma noi siamo patriarcali a mille per mille. Il maschio si sente ancora con un ruolo fondamentale. Il maschio è colui che vuole esercitare ancora un potere sulla donna. Non ha capito che è un essere umano come noi, è un essere umano come il maschio. Il problema è che la donna in alcuni casi si vede solo come femmina, non si vede come donna. Il concetto primario è che io vedo la donna, ma vedo prima la femmina e poi la donna. No, è sbagliato. Bisogna vedere prima la donna e poi la femmina. E questo è il concetto che alcune regressioni hanno. Nel caso di merito, nel caso di Filippo e Giulia, la situazione è allarmante, perché noi non dobbiamo vedere di un bravo figlio di famiglia un non possibile violentatore. Questa è la realtà. Noi abbiamo serial killer, sono stati fatti sui serial killer delle ricerche impensabili di persone che erano per benissimo e poi ammazzavano. Cioè, quindi il profilo di una personalità aggressiva è quello che oggi noi chiamiamo, forse non molti radio ne sanno, la sindrome di Otello, la sindrome di Rebecca. Ormai sono state sempre esistenti queste sindrome. Se uno va a leggere veramente che cos'è la sindrome di Rebecca, si accorge che è un reale disturbo mentale. Ha capito? Cioè, noi abbiamo tantissime situazioni di disturbi, ma quella che viene veramente non menzionata spesso è questa sindrome che si chiama sindrome di Rebecca e sindrome di Otello, che sono due sindrome principalmente violente all'interno di una persona, e guarda caso non fanno parte del maschio, della femmina, fanno parte del maschio, e sono delle situazioni terribili che all'interno dell'uomo si portano. Cioè, noi che dovremmo insegnare, è vera scuola educazione sessuale, ma noi dobbiamo insegnare a scuola anche il rispetto, che è una cosa che va ormai scemando, il rispetto di tutto, di tutti, della scuola stessa, e del rispetto dell'essere umano con un altro essere umano. Qui non c'è più rispetto di niente.
C'è una domanda di Serena.
Allora, io ho ascoltato anche le parole del papà di Filippo, no? Ad un certo punto lui racconta che la prima volta che Giulia lo ha lasciato minacciava il suicidio. ma ci sono effettivamente degli strumenti all'interno delle famiglie per capire se ci sono dei campanelli d'allarme nei confronti dei loro figli? Perché sai, a volte un gesto di gelosia viene definito, piuttosto che possessivo, innamorato. E allora quali sono gli strumenti che noi possono essere utili per noi per capire?
Questa è una bella domanda. Io nella mia vita da terapeuta ne ho avuti tantissimi che minacciavano, minacciano ancora, c'è ancora qualcuno di cui è disperatamente soggetto al suicidio perché si vedono sconfitti, ma qui bisogna andare sul profilo della personalità. Ecco perché io insisto, a scuola, al di là di insegnare delle cose, bisogna insegnare a fare dei colloqui con coloro che hanno dei disagi interiorizzati e che non vogliono mostrare. Noi abbiamo spesso soggetti in cui tu vedi tranquilli, placidi o addirittura estroversi, però diciamo che la categoria principale sono i soggetti introversi, di quelli che non hanno rapporti amicali, di quelli veramente che non comunicano con nessuno, hanno un disagio interiorizzato, vuoi per la carenza affettiva. Perché? Che cos'è la gelosia? La gelosia non è altro che un'interpretazione propria di un disagio della comunicazione, di un disagio di sentirsi soli, di un disagio praticamente che non hanno futuro. Quella donna, quella femmina, rappresenta l'unica soluzione della sua vita, punto. È come se fosse questo. Filippo poteva essere anche un ingegnere futuro bravo, però all'interno di Filippo sicuramente c'era una disperazione di solitudine. Io non conosco il profilo, la personalità di quel ragazzo, capito?
Senti, da più parti ieri con Serena, ieri sera Serena diceva: ma perché non organizzare un, come dobbiamo chiamare, una manifestazione,
una marcia vera e propria, Gianni?
Le marce non servono a niente. Io bisogna aprire un grande dibattito negli adolescenti, bisogna far capire che ormai il ruolo della donna nella storia sta cambiando, è cambiato, ma lo vediamo in Iran, capito? Iran massacrano perché la donna vuole avere gli stessi diritti dell'uomo.
Tu parli solo della scuola, ma ovviamente anche la famosa famiglia deve dare il suo contributo fortissimo.
È quello che dicevo io prima, la famiglia deve dare assolutamente il suo contributo.
Altrimenti poi buttiamo questa croce sulla scuola e basta, ma non basta.
No, la scuola deve essere semplicemente un concetto mediativo, mediazione tra una società e la cultura.
Di cui accennava Serena. Sarebbe una marcia dove
Gianni, Gennaro, anche con estrema onestà, io pretendo da un certo punto di vista, perché io sono anche abbastanza stanca di sentire queste cose, perché ne parliamo ma non serve a niente. Ma perché gli uomini non scendono in piazza incazzati neri di tutta questa storia? Perché non si espongono? Perché anche loro hanno lo scheletro nell'armadio? Perché non possono dire che sono contro il femminicidio in maniera dura e cercare di veramente fare qualcosa di sensato?
Quello che dice Serena, che se tu organizzi una marcia dove a marciare siano solo gli uomini, si presentano in pochi, perché probabilmente lo scheletro dell'armadio ce l'hanno tutti, e magari il marito va a marciare, la moglie poi dice: ma mi fa piacere, vai a marciare, però poi mi ha dato questo e quest'altro, capito? Però ne parleremo magari anche con Borrelli.
Parliamone, però dobbiamo discutere anche di un'altra situazione. Quando ci sono le separazioni, sia consensuali, sia quelle praticamente che sono giuridiche, la più grossa rabbia è nel maschio, in quanto il maschio oggi in separazione è quello che lui pensa di essere sconfitto, il maschio che praticamente viene sconfitto dalla giustizia, capito? La rabbia.
Allora, devo andare in pubblicità, magari poi prima o poi facciamo una puntata con te.
Assolutamente
oggi in studio, lo diciamo da un sacco di tempo. Allora, grazie. Siete d'accordo fatto che anche il linguaggio inclusivo e le panchine rosse non sono servite a nulla? Certo, che siamo d'accordo.
Certo.
E quando diciamo, quando parliamo del politicamente corretto, ma stamattina insomma non voglio proprio approfondire, anzi tra poco mettiamo un bel po' dei grandi successi, però lo diciamo da qualche giorno, no? Il politicamente corretto, la forma non serve a niente, serve la sostanza. E quante volte vi ho fatto sentire quel pezzo geniale di Marisa Laurito, che in realtà insomma chiude dicendo: ma siamo sicuri che tutto quello che stiamo facendo per migliorare serva a qualcosa? Io sono d'accordo con Marisa, è solo forma, sostanza zero, punto.
Gianni, puoi rispondere a quest'ultimo messaggio? Rispondi tu, perché sennò io da donna potrei risultare spiacevole. Tu sei uomo, quindi io spero che tu possa rispondere a questo ascoltatore.
Quale, scusami, Serena?
Che parla che possiamo parlare delle donne istigatrici, così.
Però questa roba qua, insomma, ragazzi... ma quando scrivete questa cosa qua, io voglio pure capire che cosa volete dire, voglio fare anche uno sforzo. Ma veramente voi pensate che una donna istigatrice vada ammazzata? E di che parliamo? Dai, io ho capito cosa vuoi dire. Voglio fare pure uno sforzo, ma neanche più di tanto, perché per me quello che scrivi non ha senso. Però veramente fai, cioè, una donna istigatrice, piglia un curtiello e ce l'hai 20 coltellate. E ama bene. Torniamo tra poco con i grandi successi di Radio Marte. Marte.
Ci vuole equilibrio, meglio allenarsi in anticipo, darsi da fare, puntare all'Olimpo, fare le scale, allenare il fiatone, concedersi a volte anche un vizio. Ci vuole equilibrio, ci vuole lo stile, pensare ai tuoi passi con grazia che tanto non sai dove andranno a finire, chiederti se per l'estetica valga la pena di stare a soffrire. Ci vuole lo stile, ci vuole equilibrio, ci vuole lo stile. Questione di pratica, camminare sui tacchi a spillo, tanto sai che poi capita, fanno male neanche a dirlo, così come la pubblicità, così come la politica, quando ormai ci si abitua a tutto, anche a un mondo ormai distrutto, e allora canto. Muoversi al ritmo di musica senza fermarsi, cercare un'ebbrezza, mettersi sopra una Cadillac col vento che ti accarezza. Ci vuole scioltezza, ci vuole carisma, darsi da soli gli stimoli e infine brindare ad ogni conquista, dare un'occhiata veloce ma poi non fermarsi dal correre in pista. Ci vuole carisma, ci vuole scioltezza, ci vuole carisma, ci vuole equilibrio, ci vuole lo stile. Questione di pratica, camminare sui tacchi a spillo, tanto sai che poi capita, fanno male neanche a dirlo, così come la pubblicità, così come la politica, tanto ormai ci si abitua a tutto, anche a un mondo ormai distrutto, e allora canto.
Egoismi e confini, anche ad un tacco 12 in mezzo ai San Pietrini. Ed un giorno di festa non può fare che bene, con il mal di talloni ed il carnevale nelle vene.
È questione di pratica, camminare sui tacchi a spillo, tanto sai che poi capita, fanno male neanche a dirlo, così come la pubblicità, così come la politica, tanto ormai ci si abitua a tutto, anche a un mondo ormai distrutto, e allora canto.
Can you hold on?
everything's fine. Cause if I start up on the things you will see mine. I don't wanna judge you. You see from my side when I'm blind. You're the one I'm calling when I need a lifeline. I don't wanna lose you.
Whatever, whether if it rain or shine, whether it's pain, pleasure, good in hard times, we might go round and round, but I won't back down.
Stiamo parlando di Giulia Cecchettin qui alla Radiazza, abbiamo ascoltato anche le parole dello psicologo e psicoterapeuta Gennaro Imperatore, che spesso interviene da noi su questi tipi di argomenti. Sono arrivati davvero tanti messaggi anche a risposta, no, a chi faceva riferimento alle donne istigatrici, e devo dire la verità, voglio leggere questo messaggio che secondo me è importante. Agire sulle donne istigatrici: ho sentito una volta una mamma in giro con due figli maschi adolescenti commentare su una ragazza che era scesa dalla sua macchina per fare un bancomat, era in pantaloncini, anche molto carina, e il commento della mamma è stato: poi si lamentano se poi le violentano, e su queste donne istigatrici che bisogna lavorare. Ecco, insomma, questo è anche un altro dibattito che si può tranquillamente aprire. Però abbiamo Tommaso che vuole parlarci del femminicidio. Ciao Tommaso.
Ciao Serena.
Allora, cosa vuoi dirci, Tommaso, su questa triste storia?
Allora Serena, io volevo proprio con te, mi fa piacere che mi hai risposto tu, perché hai detto una cosa molto importante, però io vorrei fare una puntualizzazione. Vai. Perché gli uomini non scendono in piazza. Mm-hmm. Gli uomini, il maschio italiano, il padre italiano, ha fatto già una rivoluzione in questi anni. Noi educhiamo padri, figlie, femmine, le figlie nel modo migliore, cioè le facciamo in modo che diventino delle donne evolute, delle donne moderne, le facciamo studiare, le mandiamo all'estero, possono fare quello che vogliono, non sono le ragazze degli anni 50 come le nostre mamme o le nostre nonne. È la mamma italiana che non è cambiata, che continua a trattare il figlio maschio in modo differente rispetto alla femmina.
Guarda Tommaso, su questo ti voglio anche aggiungere, e devo dire la verità che sono in molti che ce l'hanno scritto, che troppi uomini considerano la donna con cui la considerano una mamma, una seconda mamma. Quindi effettivamente è proprio come dici tu, insomma, è anche questo il discorso. Cioè a volte capita, ma siamo anche noi donne che sbagliamo in primis. Tommaso, io non voglio assolutamente... Cioè,
dal mio punto di vista, io ho una figlia di 19 anni, sì. E proprio ieri sera parlando, è una moglie che lavora, quindi insomma... una donna autonoma, sì. Ho detto guardate che la colpa non è degli uomini, è delle donne, perché mia madre
condividiamola. No, Tommaso, io ho capito quello che vuoi dire, io quello che voglio dire è condividiamola questa colpa.
Continuano le mamme a preparare quando il figlio va a fare la doccia, a preparargli tutto, se continuano a fare il cocco di mamma, la figlia femmina è la principessa di papà.
Tommaso, sono d'accordissimo. Io
fa benissimo che non è una bambolina che deve fare quello che vuole,
esatto.
Il papà.
Sono d'accordissimo. D'accordissimo con te. Mi dispiace, devo andare in pubblicità, ma sono assolutamente d'accordo con te. Grazie mille, Tommaso.
Un saluto anche a Gianni.
Assolutamente.
Ciao.
Voi continuate a chiamarci, a scriverci. 0816363. Andiamo in pubblicità e ci riascoltiamo tra
Marte. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti, le volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono, più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultima se vuoi.
Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi.
Dimmi, non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire muri intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.
Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi. Anche la pomiglione di notti. Ho paura di te, scusa se non riesco mai a trovare le parole. Vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che l'ultima notte con te.
Ci dividiamo le colpe, senza volerci nascondere. Cadiamo a pezzi una volta ancora, fino a che di noi resta solo polvere. Si scende il mare dagli occhi, per un milione di notti. Quando te ne vai è un altro nodo da sciogliere. Ci fa male, ma forse
se resto qui, sento il mare che scende dagli occhi. Anche dopo un milione di notti ho paura di te. Scusa se non riesco mai a trovare le parole. Vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che l'ultima notte con te.
Allora 339-666-9990, siete in tantissimi, chiaramente sulla donna istigatrice si è scatenato, come giusto che sia, un dibattito, tutti incazzati, no? Perché poi sì, questo amico ha scritto di nuovo, dice sono stato frainteso, pensa che qualcuno ha scritto attenzione, è un soggetto pericoloso se pensa questo. Allora, Vincenzo, buongiorno. Vincenzo, buongiorno.
Salve, salve, ragazzi. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo, vai.
Allora, io volevo raccontare questo episodio, sì, che mi è successo ieri dove lavoro. Praticamente sì, ho visto questa famiglia di circa 4 persone, il padre con il cane, 2 ragazzi e un bambino che poteva avere 7-8 anni. A un certo punto sento questo ragazzino, piccolissimo, esclamare questa frase che mi ha fatto rabbrividire. Non voglio farlo, e se mi costringi a farlo ti ammazzo con un coltello in gola.
Bello.
Inutile dirvi che mi è venuto freddo addosso quando ho sentito questa frase. Il padre si è girato,
sì,
e ha detto: vicino al ragazzo, non ti azzardare più a dire una roba del genere che ti meno.
Doveva menarlo già, secondo me.
Sì, doveva, sono già d'accordo.
Era il
che
figlio,
cosa
giusto?
Ha detto, ma non è finita qua. Perché ha detto, vicino alla, penso alla sorella che poteva avere benissimamente l'età di Giulia,
sì,
ha detto, dagli un ceffone pesante da parte mia. La ragazza, sai che cosa ha detto? No, io il ceffone non glielo do, perché ha detto una frase, non ha fatto chissà che cosa.
Ah,
io là mi aspettavo un intervento del padre che avrebbe dato un ceffone sia alla ragazza che al bambino, invece non ha fatto niente. Io dico, si sbaglia già dalle basi, già da quando sono bambini, perché se un bambino del genere che dice una frase del simile, io non gliele do un ceffone, gliene do 10, invece non viene fatto nulla. Ma in futuro questa, ecco perché succedono queste cose, secondo me, perché non viene insegnato quel valore che una roba simile è sbagliata, ma non è un semplice sbaglio, è uno sbaglio che, come ti posso dire...
È chiaro, senti, se facciamo questa marcia solo uomini ci sarai?
Io sì, mi presento senza problemi, non ci sono problemi a riguardo, anzi io penso che bisogna fare un qualcosa, perché molti uomini, me compreso, dopo rischiamo, anzi già oggi passiamo per quelli che non siamo, cioè passiamo per la parte del cattivo... per colpa di queste non so manco definire le bestie.
No, nessuno sa come definire. Grazie Vincenzo, esatto, grazie. Esatto. Allora 0816363663, tra poco lo speciale di Peppe Varriale, poi facciamo gli auguri a Mario Martone, il nostro regista che oggi compie gli anni, gli auguri anche a Marcello, perché
sono 10 anni dalla scomparsa, ieri erano 10 anni dalla scomparsa di Marcello Dorta,
autore di Io speriamo che me la cavo. Abbiamo qualcun altro, Leonardo? Grazie. 0816363663 3396669990 se volete inviare un vostro WhatsApp. Regalate il Giubileo di Maradona? No, non lo regaliamo, penso che insomma i 10 che abbiamo li distribuiamo, così insomma saranno contenti. Pronto, buongiorno.
Ciao, sono Francesco. Volevo ringraziarvi per quello che fate, sempre veramente con verità e con generosità d'animo. E volevo dire una cosa, stigmatizzando ovviamente una cosa incredibile quella che ha tenuta, e secondo me bisogna essere chiari, e anch'io ci sarò a questa marcia, però volevo dire rispetto alla telefonata di prima, che non basta dare 4 ceffoni, perché noi dovremmo con il nostro esempio. No, ma sai perché, Gianni, scusami, perché se io dico strillando a qualcuno di non strillare, quello strillerà di più. Allora sicuramente ci vuole un momento in cui uno dice ma che stai dicendo, si arrabbia, però bisogna far capire che non è con la violenza che si insegna a non essere violenti.
Sono d'accordo con te, è chiaro che il ceffone probabilmente era anche una metafora, anche se noi, tu abbia, però io sono cresciuto con delle punizioni.
57.
Ecco, allora più o meno siamo coetanei, con delle punizioni, che potevano essere quelle di pigliare pure uno schiaffone da mio padre, che poi mi spiegava, o mia mamma mi spiegava perché me l'ero meritato, o altre punizioni. Io credo che oggi queste manchino assolutamente, non solo manchi il dialogo, perché sai cos'è, Francesco? Che poi alla fine in famiglia non si parla più, i ceffoni non si danno più, e allora non succede niente. Una volta invece dove dei genitori con pochi strumenti culturali non riuscivano ad avere un dialogo con i figli, no? E almeno c'era il ceffone che comunicava qualcosa.
Io di lavoro sono un cancello, quindi sento dalla mattina alla sera storie. Ed è proprio come dici tu, c'è un senso di colpa dei padri e delle madri della nostra età verso i figli. Questo senso di colpa ce l'hanno, uno, perché essi stessi non vivono bene, non vivono nella verità, e quindi agli altri si sentono in colpa verso gli altri. E poi non c'è più la punizione, non esiste più. Ci sono genitori che dicono ai figli che dicono ai genitori: stati zitto.
Grazie Francesco, prego, per il tuo intervento. Velocemente, grazie da Peppe, così diamo lo speciale puntualissimi. Peppe, hai 40 secondi.
Buongiorno.
Vai, dimmi tutto.
Posso parlare?
Sì, dici.
Allora Gianni, io sono contro qualsiasi violenza per le donne.
Sì.
Però purtroppo devi imparare la donna devi innamorare meno, perché che succede? Questo è un caso di fronte.
Deve
innamorare di me, perché si innamora facilmente. Allora, un caso come dove abito io, un ragazzo esemplare, un bel ragazzo, c'ha il posto, c'ha 20 anni di matrimonio, lei andava a volare, un giorno se n'è andato, no, mi sono innamorato del portiere, e io stavo scherzando. Allora anche la donna bisogna avere un controllo su questa situazione.
Peppino, grazie, chiudiamo la telefonata, tutto a posto, l'hai detto tu, noi ci dissociamo, perché la donna deve innamorarsi di meno. Io pensavo tutt'altro, pensavo la donna vive un trasporto emotivo più forte rispetto all'uomo, per cui spesso si consegna nelle mani del carnefice. Pensavo questo, allora dice un po' più di razionalità.
No, però io sono contenta di questa telefonata.
Però invece lui voleva di proprio quello che non volevo sentire.
No, no, io invece sono contenta, perché questo è lo specchio della società in cui viviamo. Quindi è infatti bene che venga fuori e che non mettiamo la polvere sotto al tappeto.
Voglio commentare, no, perché Peppe, mi dispiace, ma secondo me l'hai sparata grosso, come si dice nelle radio, no, l'hai fatta fuori dal vaso. Io t'avrei detto altro, ma atteniamoci al protocollo. Allora, 0816363636, se avete bisogno, adesso c'è Peppe, noi torniamo alle 11:15.
Il bello del calcio torna al centro commerciale Vulcano Buono lunedì 27 novembre.
Vi aspettiamo in Piazza Amalfi a partire dalle ore 20, insieme al nostro grande parterre di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. E ovviamente Radio Marte c'è.
L'ingresso è gratuito e partecipare è semplicissimo. Basta scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351-6161-072. Non mancate.
Marte.
Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea, una marea di non dirtelo. Sopra la città ti ho vista in un angolo, da sola nel traffico, ma magari non eri neanche te. Mi ho accelerato il passo per andare via, il mio cuore nel panico, la faccia del tonaco, ma magari non eri, magari non eri neanche.
Due minuti, tutti i pensieri da dimenticare, da lasciare qui.
Ma poi non va mai così, ho scritto un Vangelo che parla di te. Ma ormai è troppo tardi, ho paura di dirtelo. Con un lampo sopra la città, ti ho vista in una.
Reverse, but when there's no time.
intentions. There's only one I'm missing. And if you feel alone, you don't have to feel that no more.
I just wanna see you like that, see you like that.
So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti, I wanna see it in motion, in 3D. Cause you know I like it, girl, 3D. You know I like it, girl, 3D.
Body to body to body to body to body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started. Cause you know I get high-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, 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 you can't forget it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion.
I just wanna see you like that, see you like that.
So if you're ready,
so if you're ready,
and if you let me,
and if you let me,
I wanna see it in motion, in 3D.
Show me girl now.
You won't regret me,
you won't regret me.
Make it ready.
Hey,
I wanna see it in motion, in 3D.
Come on.
Allora, qualcuno scrive mezza volta che chiama un possibile candidato violento, voi lo tappate. Scusa, ma se vuoi parlare con un drogato, se parli droga non cerchi come interlocutore un drogato. Ragazzi, ma c'è una bimba che è stata ammazzata,
una ragazzina.
Dovevamo fare oggi il dibattito con quel signore che ha detto che le donne vanno che ha detto
si devono innamorare meno. Era partito così.
Io avevo capito tutta un'altra cosa.
Anche io sinceramente. Quindi, anzi, io pensavo che lui volesse dire tipo si danno troppo in amore, sono troppo al primo allarme, sì, devono denunciare. Sai, mi aspettavo questa telefonata invece.
Allora, complimenti per il nuovo look, effettivamente è un grande studio, la nostra radiovisione. Molti mi chiedono perché mettiamo molta musica, perché credo che sia un format forte questo di mettere molta musica e fare ogni tanto un po' di informazione pulita, bella. Io ci credo ciecamente e andremo avanti. Detto questo, torniamo tra poco. Che facciamo tra poco?
Gianni, dobbiamo assolutamente parlare di Benedetto Croce, perché nel 1952, quindi 71 anni fa, moriva. E insomma, conosciamo tutti chi era.
Facciamo un po' di radio scuola, no?
Assolutamente,
perché,
sì.
Perché non è che conosciamo tutti,
no,
chi vabbè, è
questo
stato
anche vero.
Benedetto Croce, che nacque a Pescasseroli, sai?
Esatto, esatto.
Fino
sì,
poi
sì
a diventare per tutto il mondo napoletano. Ma ce lo facciamo spiegare da chi? Da Gennaro Carillo?
Dal professore Gennaro Carillo, esatto, che di materia di filosofia, eccetera, ne sa meglio di noi.
Quindi due minuti e torniamo con Benedetto Croce.
Marte.
Allora, se ne andava il 20 il novembre del 1952, Benedetto Croce, a cui sono intitolati licei, scuole, strade. Buongiorno a Gennaro Carillo, buongiorno professor Carillo, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Serena.
Ho letto ieri la bellissima intervista su Robinson, no? Il supplemento domenicale della Repubblica, che racconta di libri, ma non solo, di tante
troppo
cose.
Buono,
tante
troppo
cose.
Buono.
Mi sei piaciuto e allora ho detto va bene, allora diamogli un'altra chance a questo giovane e chiamiamolo su Benedetto Croce, perché in un momento come questo è giusto ricordare che Benedetto Croce, no, è considerato, se sbaglio correggimi, una sorta di guida morale all'antifascismo anche, no? È ricordato anche per...
Assolutamente sì. Questa è una cosa molto importante e bella che tu dici, perché Croce, dopo un primo momento nel quale concesse un'apertura di credito al fascismo e a Mussolini, un primissimo momento, si rese molto velocemente conto della deriva, della bruttissima china che stava prendendo il paese con un regime liberticida di quel tipo, e redasse il famoso manifesto degli intellettuali antifascisti, che è un manifesto di importanza cruciale, che testimonia proprio tutta la sua tutto anche il suo coraggio etico civile, perché non dimentichiamo che Croce ha anche ricevuto a casa sua la visita di squadracce fasciste, quindi da un lato il regime lo lasciò stare, dall'altro però ci furono delle interferenze pesanti nella sua vita, lui rischiò non poco. E questo avvalora, dà ancora più valore alla sua grande testimonianza, alla sua grande scelta politica antifascista, che gli fa estremamente onore. Poi lui coniò un'espressione molto bella che secondo me vale in ogni tempo e anche in questa stagione attuale che stiamo vivendo, cioè lui parlava degli idealisti dell'asservimento, cioè quando cambiano i regimi e quando si instaura un regime particolarmente forte e sostenuto da un amplissimo consenso, e beh, tutti fanno a gara a saltare sul carro del vincitore, e lui coniò questa espressione molto bella, idealisti dell'asservimento, perché c'è una sorta di voluttà di servire, piacere di servire, quando c'è un potere molto forte tutti fanno a gara, si mettono in coda per servirlo, e questo vale non soltanto per il fascismo ma per tutti i regimi politici, le maggioranze politiche molto forti, e quindi e però anche poi c'è anche un lato altrettanto inquietante, che quando poi questi regimi così forti cadono, beh, nello spazio di un mattino tutto quel consenso si traduce in disprezzo, rimozione, e molti degli italiani acclamanti il fascismo erano poi forse presenti, alcuni degli italiani a Piazzale Loreto, quando insomma appesero Mussolini e Claretta Petacci a testa in giù, questo è un po' tipico delle oscillazioni delle masse. E Croce invece restò sempre molto coerente con questa scelta, sì. Poi sarebbe bello ricordarlo anche per una cosa che si tende a dimenticare o che comunque ricordano soltanto, diciamo, gli studiosi di Croce, ma che è molto importante per la nostra vita civile. Croce nel 1922, cioè l'anno della marcia su Roma, scrisse una legge importantissima, la legge sul paesaggio. Cioè Croce è stato il primo in Italia e tra i primissimi al mondo a rendersi conto che il paesaggio va tutelato con la stessa attenzione che noi riserviamo ai monumenti storico-artistici. Questa è stata una rivoluzione e non a caso per Croce, anche la figlia di Croce, Elena, fu una straordinaria ambientalista, cioè tutta una serie di iniziative, Italia Nostra, e anche anche delle battaglie clamorose come quella che poi portò all'abbattimento dell'ecomostro del Fuenti, in un certo senso nascono in un ambiente crociano. Quindi questo è un debito che l'Italia civile contratto con Croce di straordinaria importanza. E questo
l'abbiamo raccontato una volta, non ricordo se io con qualcun altro, incredibile questo, no, che avete sentito. Sì. Ma mi pare che poi ne fecero anche un ministero già all'epoca,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Divenne Benedetto Croce ministro? No.
No, perché poi Croce fece parte dell'Assemblea Costituente, però poi si ritirò presto per dedicarsi agli studi. Lui insomma è stata una figura veramente incredibile, anche figura complicata.
Voglio fare sta domanda, no? I napoletani un po' poi ogni tanto ce l'hanno con Croce, no? E si riferiscono a quel saggio il cui titolo era Un paradiso abitato da diavoli.
Dove leggono solo il titolo.
Perciò ti ho fatto la domanda, un po' come il Fuitvin di Eduardo, no? Che è stato a mio parere è stato fraintesa anche quello. Che voleva dire esattamente invece?
Totalmente
quando...
travisato. No, ma in realtà lui si confronta da grande studioso anche di letteratura con un topos, cioè con un luogo comune, ossia con il topos secondo il quale Napoli sarebbe un paradiso soprattutto per la diciamo felicità della collocazione
e
naturale,
per il paesaggio, tornando
al paesaggio, ma sarebbe popolato appunto da diavoli, perché dal punto di vista etico, politico, morale i napoletani sarebbero un popolo complicato, ai limiti della ferocia, della serenità. Sì. Ora tutto questo è un luogo comune e da grandissimo studioso qual è Croce passa, diciamo, dedica molto tempo, molta attenzione a rivedere questo luogo comune, cioè a spiegarlo, a motivarlo, anche a ricostruirlo storicamente. Ma se c'è stato un intellettuale napoletano che si è dedicato a Napoli, alle sue tradizioni, ai suoi teatri, alle sue maschere, alla sua antropologia, insomma, prima lui disprezzava gli antropologi, disprezzava gli psicologi, disprezzava i pedagogisti, però lui è stato il primo grande, lui adesso mi piglierebbe a schiaffoni, a paccheri, insomma, se sentisse questa cosa, lui è stato il primo grande antropologo culturale, lui è stato quello che si è interessato veramente all'essenza di questa città, le sue radici più profonde, anche più plebee, cogliendole però l'altissima nobiltà. Quindi, per esempio, c'è un bassorilievo a Via Mezzocannone, all'inizio di Via Mezzocannone, salendo sulla sinistra, dove c'è un uomo, un mezzo uomo, mezzo bestia, mezzo animale, quello che in latino viene chiamato Homo Ferus. Uh-huh. Ebbene, lui fa una ricostruzione di questo, di questa immagine, di questa maschera così perturbante, di una meticolosità straordinaria, ma dalla quale traspare un amore per Napoli, la sua storia, le sue leggende. Ecco, Storie e leggende napoletane è un libro meraviglioso di Croce.
Ecco, per esempio, Croce, professore, sì. Quale suggerisci per approcciare a Croce questo ultimo, Storie e leggende?
Storie e leggende napoletane, i teatri di Napoli, è pure vero. Molto bello, perché è anche sì, un modo per parlare del teatro. Sì. E poi sicuramente la storia come il bellissimo libro, La storia come libertà e come azione, che è un libro bellissimo che è stato appena ristampato alla Terza con la bella prefazione di Canfora, in cui Croce riprende e approfondisce una tesi di Hegel secondo la quale la storia dell'uomo, la storia universale, è la storia della libertà. Cioè Croce, la parola libertà per Croce è veramente la stella polare che orienta tutta la sua azione intellettuale e civile. E cosa importantissima anche rispetto a tanti intellettuali di oggi è che Croce non ha mai separato questi due ambiti, cioè per Croce il pensiero e la parola sono già azione politica tesa alla trasformazione della pratica, della prassi, della concretezza. Cioè se la filosofia non è in grado di fare questo, diventa una cattiva filosofia. E questo è un insegnamento che, con tutti i limiti che può avere Croce, con tutte le pagine discutibili che può avere scritto, felicemente discutibili, è un insegnamento validissimo ancora oggi. E per oggi non c'è un Benedetto Croce nella scena culturale italiana, ma devo dire nella scena culturale mondiale. E devo dire se ne sente molto la mancanza. Fammi dire un'ultimissima cosa, Gianni, perché è molto importante per Napoli. Molto importante. Cioè Croce era un uomo che da Palazzo Filomarino, quindi dal cuore di Napoli, poi dal corpo di Napoli, da pochi metri, da largo corpo di Napoli, attuale via Benedetto Croce, Croce era uno che intesseva delle relazioni internazionali straordinarie. Cioè Croce, pur essendo così profondamente radicato a Napoli, un conoscitore così profondo della cultura napoletana, proiettava questa cultura su una scala mondiale, su una scala internazionale, aveva delle corrispondenze incredibili, per esempio con Thomas Mann, voglio dire, dialogava con tutti i giganti del pensiero mondiale dal suo punto di vista. Questa secondo me è una cosa straordinaria che si è perduta, e che ha avuto un personaggio che con Croce non c'entra niente, come Lucio Amelio, cioè questa grande capacità di essere al tempo stesso napoletani e cittadini del mondo.
È vero.
E di aprire Napoli al contagio, la contaminazione.
Fammi ricordare che Lucio è stato uno dei più importanti galleristi, in termini riduttivo, d'Europa, del mondo, ed era napoletano.
Napoletanissimo.
Ha portato a Napoli, tra le altre, anche Andy Warhol, tra le altre, giusto per citare il più famoso. Allora, grazie per questo regalone. Abbiamo praticamente fatto una vera e propria lezione, quella che sui TikTok si chiamano tutorial. No,
in un certo senso
noi l'abbiamo
fatta
alla radio. Approcciate con Croce, accattate questo libro qua, che è Leggende Napoli, leggende che secondo
Storie
me
e leggende napoletane.
È da leggere,
napoletane, è da leggere. Editrice Adelphi.
Grazie, va professor bene. Carillo, ci vediamo e sentiamo prestissimo. Grazie.
Abbracci a voi.
Allora,
ciao,
noi torniamo tra poco con la grande musica e poi faremo il gran finale.
Marte.
I'm feeling so nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my head's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, it's crazy. Run away.
You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. You say something once, why say it again?
Psycho killer, kiss and say run, 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 run away. Oh, oh.
Fiato sul collo, al mio ego mancan viti proprio come un robot. Sono in prima classe sopra un volo che non decolla. Dietro sempre una pistola pesa più di un iPhone. Ci sono almeno mille modi per farti felice. Sai che non ne conosco uno. Un cuore pieno di macchie toglierò e farò dei graffi sopra quel murale. Spero, sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù.
Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te.
Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, voglio te, every day. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, voglio te, every day.
Ti ho detto basta, è vero, ma non mi passa, è sclero. Perché ho paura che il mio cuore non rimanga intero. Dimmi ancora due parole, sputami il veleno. Perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi guardi e ti salgo lo sguardo. Non ne parliamo ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando. Voglio te ma everyday in ogni tanto.
Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, every day. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, voglio te, voglio te.
Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza quando torno alle sei. Voglio te, every day.
Guerra ogni volta che ti scena, la coppa non si è mai risolto niente. Se bevene non si assaporano niente, rindo bicchiere pute se sto volendo. Tu sei l'aria che scombare, come me rindo riflesso. Meno male che sono bravo, a vivere in apnea. Si capace ma fuga pure da bassa marea. Voglio a te, sulla te, sembra a te pure sì.
Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te.
Tu m'accidi solo quando parlo questo. Voglio a te, every day. E divento pazzo quando torni sei. Voglio a te, e tu a me.
Marte.
Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà.
Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro un'abitudine, lo spettatore del tuo film non sei mai tu. Non mi dici neanche una parola, guardo la tua ombra farsi piccola fino a scomparire.
E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te,
anche adesso che sei lì da solo,
che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola.
Lo sappiamo entrambi è un'altra storia.
Le imperfezioni delle tue mani ancora mi portano via. E ci bastavano due bollicine per fottere la nostalgia. Siamo ragazzi perduti che si son riconosciuti al primo sguardo. Le ore, i secondi e i minuti passano muti come quando stai aspettando.
E adesso so dove sei, se solo sapessi dove sono io. Ti chiederei come stai, se solo sapessi come dirti addio. E tu lanci un desiderio a una fontana
e lo guardi arrugginire. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te,
anche adesso che sei lì da sola,
che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo avuto solo te?
Quando ci si ammazza il tempo vola.
Lo sappiamo entrambi è un'altra storia. E accorgersi in un attimo che notte siamo fuori. Andiamo senza meta sotto gli occhi dei lampioni. Tanto ci porta del vento, tu resta immobile. La strada sembra un deserto e ti vorrei rincorrere.
Lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere
come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te,
anche adesso che siamo qui da soli, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo avuto solo te?
Quando ci si ammazza il tempo lo sappiamo entrambi è un'altra storia.
Una bellissima quando canzone, Marco Mengoni con Franco 126. Abbiamo finito quasi, ma prima, a proposito di quello che ci siamo detti stamattina, dobbiamo evidenziare e sottolineare un'iniziativa molto molto importante. Serena Ricalzi, sei al telefono con Alessandra?
Esatto, con Alessandra Cuevas. Ciao Alessandra, ben ritrovata.
Ciao Serena, ciao, grazie.
Domani è una data importante, Gianni, perché alle 9.30 nel comune di Melito, in via Roma 8, il bene confiscato alla criminalità organizzata sarà intitolato a Teresa Buonocore, che è la mamma di Alessandra. Lo ricordiamo, Gianni, vittima due volte di camorra e di femminicidio.
Eh sì, ne abbiamo parlato tanto, tanto, anche Alessandra, qualche volta è già intervenuta,
sì, sì.
Alessandra.
Sì. Alessandra, noi stamattina abbiamo parlato di marce, di anche quanto è difficile e quasi inutile, no? Raccontare sempre le stesse storie. Domani ci sarà questa intitolazione, secondo te invece è importante continuare a parlare, è importante continuare ad andare verso questa direzione?
Allora sì, sicuramente è molto importante e soprattutto è importante non farlo solo questa settimana, non farlo solo il 25 novembre, ma farlo ogni giorno. E per me è fondamentale l'apporto della scuola. La scuola ha un ruolo chiave nell'educazione di questi ragazzi. A me è capitato di andare in alcune scuole e raccontare la mia storia, la mia esperienza, e vi assicuro che questi ragazzi, dal punto di vista anche dei propri sentimenti, parlo soprattutto dei maschietti, sono in forte crisi, e la scuola deve intervenire, perché spesso si tende a dare la colpa alle famiglie, che sicuramente hanno un ruolo importante, ma dove le famiglie sono carenti, anche perché alcune non hanno proprio mezzi culturali, la scuola deve dare il supporto.
Quando hai sentito dell'uccisione di Giulia Cecchettin per opera dell'ex fidanzato, che tra l'altro prossimi alla laurea, Giulia praticamente in quel weekend, lui prossimamente, parliamo di una sfera familiare e culturale, insomma, di un certo tipo, alta, se vogliamo definire questo termine, no?
Sì, non nego che sono stata molto male, per quanto io, come lo stanno un po' dicendo tutti, io lo sapevo che l'epilogo sarebbe stato questo, perché Giulia era una ragazza con la testa sulle spalle, una ragazza che non avrebbe mai rinunciato al giorno della proclamazione, tra l'altro gettando una famiglia nello sconforto, già colpita dalla perdita della madre. Quindi l'epilogo mi era abbastanza chiaro, però sicuramente, come hai detto tu, parliamo di un contesto familiare anche ottimale in un certo senso, però a volte i genitori giustificano i comportamenti dei figli perché non vogliono vedere, però ti assicuro, non riescono neanche a capire quello che sta succedendo. Magari lui, io non entro nello specifico perché non conosco bene gli atti, chiaramente, sicuramente era un ragazzo molto introverso, da quello che mi è parso di capire sentendo le notizie, sì. Perché nessuno è intervenuto?
Certo.
I segnali sicuramente c'erano di un disagio da parte di questo ragazzo che poi ha portato a questo tragico epilogo.
Alessandra, noi da stamattina stiamo parlando di che sarebbe utile, importante che siano gli uomini questa volta a scendere in piazza a marciare, proviamo proprio a organizzarla qui da Napoli. Secondo te invece va bene questa marcia, ha senso, oppure secondo te no?
Ha senso, perché purtroppo è una cosa che io noto molto spesso e io combatto contro questa concezione. Io stessa, nel premio che è dedicato a mamma, ho costituito una commissione insieme alle altre persone che lavorano con me, costituita da uomini, perché finché continuiamo a fare le marce, io, te e le brave donne, le brave persone, non andremo da nessuna parte. Bisogna andare a intaccare quelle parti della società che sono completamente lontani. Io mi sono collegata proprio quando quel signore in diretta stava dicendo, provando a dire quel discorso abbastanza medievale.
Hai ragione tu. Ho preferito salutarlo.
Hai fatto benissimo, però ha ragione anche Serena quando dice che purtroppo quella è la società.
Certo, ma
è un staccato della società.
Ma è così, perché sono gli insospettabili da cui dobbiamo proteggerci. E magari quel signore è pure un padre, una famiglia, una persona assolutamente, voglio dire, inattaccabile. E Zac viene fuori quello che ha detto, che le donne. Io, sai, Alessandra, all'inizio pensavo una cosa che io devo dire molto spesso, la penso anch'io, no? Che voi donne vi consegnate troppo spesso nelle mani dell'uomo che amate, no? Insomma, la parte razionale vostra certe volte fallisce completamente. E allora pensavo volesse dire questo quando ha detto le donne dovrebbero innamorarsi meno. Avevo capito, dice, le donne dovrebbero amare l'uomo che hanno accanto, ma senza consegnarsi nelle loro mani. Invece no, quello voleva dire un'altra cosa, che le donne andrebbero messe a guinzaglio o punite probabilmente. Sì, questo sì. Va bene. Allora io ti abbraccio forte e continua così, e un abbraccio a mamma.
Grazie mille.
A mamma Teresa. Ciao Alessandra,
ciao. Buona giornata. Ciao.
Allora, che cosa manca? Nulla, penso abbiamo finito, siamo puntualissimi col grande calcio, quindi 0816363 se qualcuno vuole salutarci in diretta, poi partiamo con la sigla. Sulla marcia fatta da soli uomini, dobbiamo assolutamente parlarne con Borrelli per dare forza, e la facciamo partire da Napoli.
Perché secondo me è utile, perché guarda, non è mai stato fatto nella storia, un motivo secondo me c'è perché non è mai stato fatto nella storia, l'abbiamo raccontato, no?
Perché forse non troppi uomini hanno la coscienza pulita.
La coda di paglia.
Ma ricordiamo che la violenza, l'abbiamo detto un sacco di volte, non è soltanto quella che ti fa alzare la mano sulla tua donna o prendere il coltello, ci sono delle violenze domestiche, familiari, quotidiane a cui sono sottoposte le donne. donne, ecco, c'è qualcuno che vuole salutarci. Buongiorno.
Complimenti per la nuova scenografia, siete un grande.
Visto che bello, è molto bello questo studio.
Si ci voleva.
Valorizza molto tutti noi.
Così c'è anche risalta la vostra figura, ecco, con questa bella maglia che vi siete messo, con il punto azzurro. Complimenti a voi, essere bravi. Voi vi siete alzati.
Vabbè, grazie veramente del vostro affetto. Seguitemi sempre ovunque, state sempre con me. Allora c'è qualcun altro, 0816363663, e poi puntualissimi.
Lo sport. Anche se insomma non ha giocato il Napoli, Gianni, c'è stata la pausa nazionale.
È tutto grande calcio. Pronto? Buongiorno, pronto?
Ciao, buongiorno, mi chiamo Alessandro.
Ciao Alessandro, buongiorno.
Vi chiamo dalla Svizzera, volevo farvi un saluto dall'Engadina, dove c'è St. Moritz, dove faccio il maestro di sci. Vi ascolto nel tempo a disposizione in pausa pranzo per ascoltarvi e bene. Vi faccio i complimenti.
Grazie a te, grazie. Allora, Leonardo Criscuolo, grazie. Tony Molà, grazie. Serena Ragazzi, grazie tante.
Grazie Gianni Simioli.
Allora, c'è qualcun altro? Pronto? Buongiorno, pronto?
Sono sempre Carmine.
Sì, sì.
Sì, vai Carmine.
Dimmi Carmine.
Pronto? Niente, volevo salutare a voi.
Perché
e dirgli ancora grazie
in
questa mattinata, va bene?
Non lo so.
Grazie di esistere, grazie.
Ah, un altro Carmine. Perché l'ha dovuto ripetere in onda. Allora, c'è qualcun altro? Oppure salutiamo, grazie, datemi un cenno da via.
Qualcuno ci suggerisce la marcia di Soli Uomini, di farlo ovviamente la domenica mattina, così da permettere a tutti di esserci.
Sì. Allora. Abbiamo finito. Sigla, a domani.
Ah, che piacere che mi fai a sta con me tutte le mattine, non vedo l'ora di parlare. Ci riuscimmo due parole, ci facimmo compagnia, sbaragnammo pure i soldi del caffè.
Ah, che piacere che mi fai, guardami dall'occhio e mo parlami di chissà, amore è fantasia, non dicimmo c'è la bugia e parlammo c'era poco sulle te.
E sicura non c'è stanna novità,
basta che tu mi dici come stai.
E sicura non c'è sta niente a parlare.
Io sono felice perché stiamo insieme a ca.
Piacere che